succede praticamente che nel corso della causa il processo da rito sommario diventa praticamente un rito ordinario. Quindi se si conclude con l'assegnazione a sentenza con dei termini che si chiamano 190, il rito è trasformato implicitamente in ordinario. Oltretutto i termini per diciamo del 190 vennero chiesti proprio da San Gemini nel giudizio di primo grado. Quindi che cosa è accaduto? È accaduto che propongono il ricorso in appello depositando, perché sono cose, depositando dal giudice il ricorso. Il giudice fissa il decreto di fissazione udienza, quindi legge il decreto, fissa la fissazione udienza, loro riprendono, diciamo, il cartaceo, vanno a notificarlo e lo notificano dopo i 30 giorni. Quindi la questione sulla quale ci siamo battuti e che ha riguardato l'inammissibilità, che è stata una vittoria procedurale per chi fa questa professione assolutamente importante, è stata proprio quella di portare all'attenzione della Corte d'Appello questo fatto. Cari signori, il rito si era trasformato in rito ordinario, quindi avrebbe dovuto notificare con sentenza nei 30 giorni il tutto. Lasciamo perdere il decreto, lasciamo perdere tutto, ma tutto ciò che è stato notificato è andato fuori termine dei 30 giorni e quindi l'appello è inammissibile. E c'è Cassazione pacifica che parla di questo, Cassazione anche recentissima. Ci siamo battuti quindi su un aspetto procedurale e grazie a Dio la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ci sono due parole spese anche sull'improcedibilità, nel senso nel merito del ricorso, ma non è entrata assolutamente. È chiaro che in questo contesto di ritardo anche noi avevamo avanzato la domanda riconvenzionale, ma è chiaro che se è inammissibile la prima, è inammissibile anche la seconda. Però abbiamo detto, noi la avanziamo, se la ritiene inammissibile, bene. Se è ammissibile avanziamo la domanda riconvenzionale. Quindi tutto questo non è successo e io posso concludere dicendo che è stata una bella vittoria, che probabilmente, io lo capisco, nell'immaginario di tutti era una vittoria scontata, una vittoria probabilmente dovuta, così, ma c'è stato tanto lavoro, tanta preoccupazione, perché io quando sinceramente è uscita la Corte d'Appello San Gemini, dove è stata dichiarata l'inammissibilità della procedura, ho cambiato proprio abitudini di vita, nel senso che non c'era un secondo nella mia vita in cui non andavo a dormire per l'esito del ricorso d'appello. Quando è uscito questo esito assolutamente importante per il comune di Fiuggi e credo per la collettività fiuggina, a quel punto, dopo aver fatto un primo miracolo con la privatizzazione del primo grado, credo che si sia concluso con quest'esito. Quindi questa è tutta la vicenda riassunta del San Gemini, che era bene richiamare per certi versi, più o meno cose note, ma insomma mancava la chiusura e grazie a Dio è una chiusura assolutamente definitiva. Potrebbero fare la Cassazione, ma insomma fare una Cassazione con un giudizio di inammissibilità è praticamente, rischiano addirittura la condanna alle spese. Poi è chiaro che parliamo con una situazione di concordato preventivo dove chiaramente la controparte, e questo non è una cosa da poco, quando una controparte non ha niente da perdere, perché una società che sta in concordato preventivo c'ha poco da perdere, è chiaro che va anche con un altro atteggiamento, è come un po' al calcio, no? La squadra che c'ha poco da perdere magari ti sfodera qualcosa. Fortunatamente San Gemini si è rivelata anche in questo caso una squadra da Lega Proccio. Va bene così, scusatemi la battuta, però ripeto, a volte succedono questi errori procedurali eccetera, perché comunque le materie sono difficili, ostiche, e sono difficili per tutti, quindi se non si presta attenzione andiamo sicuramente in questo senso. Allora, poi la seconda comunicazione invece riguarda il G7, io non posso che, questa è la prima sede istituzionale, non posso non partire dai ringraziamenti che già in maniera pubblica ho rivolto al Ministro Tajani e al Governo Meloni per averci dato l'opportunità di una visibilità internazionale. È ovvio che se il G7 a Fiuggi, è ovvio e scontato che se c'è il G7 a Fiuggi, chiaramente buona parola l'ha chiaramente messa il nostro concittadino, il Ministro Tajani. siamo assolutamente soddisfatti e convinti, anzi l'abbiamo anche compulsato, che il fatto che questo evento non sia un evento solo cittadino, ma man mano sia divenuto un evento territoriale, perché comunque poi si è spostato anche su Aragne, si pensava che fosse, diciamo, soltanto un aspetto di poco conto quello della permanenza di Aragne, invece si aprirà il G7 ad Aragne, verrà estesa poi la chiusura a Ferentino, quindi ieri sera siamo stati in prefettura, c'erano appunto tutti i sindaci e chiaramente anche in quel senso io, al di là degli aspetti operativi, perché sono andato col comandante di polizia locale, qualche volta mi ha sostituito anche il vice sindaco perché le riunioni sono, diciamo, continue una dietro l'altra, e con le forze di polizia, la questura, i quali ringrazio tutti, quindi ringrazio il prefetto, ringrazio il questore, ringrazio tutti i comandanti delle forze dell'ordine locali, perché stiamo mettendo in campo un'attività assolutamente importante. Poi c'è un elemento di soddisfazione da cittadino di Fiuggi, che le delegazioni che sono arrivate a Fiuggi hanno finalmente trovato Fiuggi con degli asset assolutamente degni di un evento internazionale. Quindi sicuramente gli eventi principali e più importanti si terranno a Fiuggi, in asset che sono ancora di proprietà del Comune di Fiuggi e rimarranno di proprietà del Comune di Fiuggi, almeno fin quando ci sarò io come sindaco, e quindi questo va benissimo. Ripeto, è un ulteriore elemento. Fiuggi è stata attenzionata in una prima fase dal Palazzo Fiuggi. Guardate, Palazzo Fiuggi oggi si dà un riconoscimento benemerito al dottor Lorenzo Giannuzzi. Io ho avuto nel corso di questi mesi dei feedback su quello che è il marketing che sta facendo Palazzo Fiuggi per Fiuggi, assolutamente di livello. Quindi Fiuggi quasi quotidianamente sta su più importanti programmi televisivi, talk show statunitensi, Oprah Winfrey, insomma è un personaggio di spessore mondiale, al quale appunto è venuto a Palazzo Fiuggi, è venuta a Fiuggi e ha detto che Fiuggi probabilmente è una realtà unica. Mi piace vedere Renato Zero, che magari se ne va a spasso, no, qui al Caffè del Teatro, e tanti altri personaggi, da Zinedine Zidane e quant'altro. Quindi che cosa dire? Dire che Lorenzo Giannuzzi ha mantenuto una promessa, e guardate che mantenere le promesse nei confronti di un'amministrazione comunale che quando prende le promesse per quello che può fare le mantiene, trovarsi una controparte che si comporta altrettanto è un elemento sociale, un elemento politico importante. E Lorenzo Giannuzzi, quando è venuto, ci ha detto che comunque avrebbe condiviso la sua utenza, tutti i personaggi che avrebbe portato, con il territorio di Fiuggi e con la città di Fiuggi, e questo appunto sta facendo. E da ultimo, che cosa dire, sul LMDV, siamo andati appunto sui giornali e sui rotocalchi più importanti per l'acquisizione da parte di LMDV di Acque Terme Fiuggi, e credo che sia stata anche questa un'operazione storica, cioè andare su Forbes, sul Financial Times, anche per questa acquisizione, non solo per Palazzo Fiuggi, significa che insomma ci sta muovendo bene, ed è una cosa che dobbiamo fare. La dobbiamo fare perché la sinergia tra l'amministrazione comunale e i principali investitori del territorio va senz'altro cullata e compulsata. Quindi di qui anche, diciamo, il punto 13 del conferimento della cittadinanza benemerita al dottor Lorenzo Giannuzzi. E quindi grazie al Ministro Tajani, grazie al Governo Meloni, che ci faranno condividere questo aspetto, diciamo, ulteriore aspetto internazionale. Fiuggi, noi siamo stati abituati, si parlava ieri in prefettura dell'abitudine un po' del cittadino di Fiuggi a vivere eventi di spessore politico importanti, un po' nell'arco dell'ultimo periodo era venuto meno, adesso grazie al G7 stiamo, e al Ministro Tajani, stiamo tornando di nuovo in una fase politica importante. Noi ci auguriamo che sia soltanto il primo di una lunga serie di eventi anche politici su Fiuggi, e che Fiuggi possa tornare un po' ad essere così la sede anche estiva, come è stata per decenni, del governo nazionale. C'è poi un'ulteriore comunicazione che vi devo dire di ordine sociale, che riguarda un nostro concittadino, che è l'ingegner Maurizio Cocco. Voi sapete che diciamo è una storia purtroppo nota. Ora non siamo mai entrati nel merito, perché io in una prima fase che vide coinvolta la moglie Assunta Giorgilli scrissi alla Farnesina e al ministro, senza entrare nel merito della valutazione che riguardava l'ingegner Cocco, disse insomma di valutare la posizione della moglie, che dopo qualche mese fu valutata ed è tornata appunto in Italia. Ora io faccio altrettanto, cioè senza entrare nel merito della vicenda, perché il merito della vicenda di origine giudiziaria, di ordine giudiziario, c'è un aspetto che è un aspetto umano e un aspetto sociale. Noi sappiamo che l'ingegner Cocco è recluso, in uno stato di reclusione in Costa d'Avorio da 30 mesi, ha subito un processo di primo grado per il quale è stato condannato, così mi si riferisce, mi sono stati mandati degli atti anche privatamente, ma non è il caso chiaramente di condividere. Io invece con voi, oltre che poi ad una fase eventuale ulteriore, voglio leggere la lettera che mi ha mandato il 17 novembre, quindi l'altro ieri, con purtroppo un certificato medico, quindi è uno stato di salute assolutamente precario, dopo 30 mesi di prigionia in una prigione insomma che non è sicuramente lo stereotipo, diciamo, delle prigioni italiane, anche se nelle prigioni italiane non è che ultimamente, da qualche decennio si stia proprio benissimo. Egregio sindaco, amico, conoscente profondo, sin dall'infanzia, avvocato difensore di mia moglie. Come a lei noto, sono in carcere in Costa d'Avorio da ormai 30 mesi. Le accuse assurde che mi erano state addebitate il giorno 2 giugno 2022 erano le seguenti: traffico internazionale di droga, associazione a delinquere, riciclaggio. Naturalmente mi sono professato sin da subito innocente ed estraneo a qualsivoglia azione criminosa. Nonostante ciò e nonostante qualsiasi prova, sono stato trattenuto per ben 18 mesi ed alla fine processato per frode fiscale, in quanto gli altri reati erano decaduti in base alle indagini. La condanna è stata di 24 mesi di prigione, anche se a differenza di quanto prescritto dalla legge, mai nessun accertamento né sulla mia persona né sulla società di costruzione di cui ero l'amministratore. Questo è un periodo scritto così. A fine 24 mesi, passati in un carcere la cui sopravvivenza è legata soltanto al buon Dio, malgrado il mio stato di malattia, ho scontato la pena da innocente. Il giorno che mi preparavo finalmente ad uscire, venivo informato che la mia scarcerazione era stata bloccata, in quanto in corso un'altra indagine relativa al riciclaggio. Ma lo stesso reato mi era già stato contestato ed ero anche già stato interrogato. Vengo quindi addizionato così dal giudice, il quale mi chiede dove fossero i palazzi di mia proprietà. Rispondo che non ho nessuna proprietà ed ho un po' perplesso, mi mostra una foto sul cellulare. Rispondo che il palazzo in questione è della società di una mia cliente ed io, come dimostrato dai documenti forniti al tribunale nei mesi precedenti, non resto che l'impresa realizzatrice dell'opera. A questo punto penso sia chiarita la mia posizione, richiedo quindi almeno una libertà provvisoria. La prima domanda mi viene respinta, ma mi viene consigliato di presentare un'altra dopo le vacanze giudiziarie. Sono convocato nuovamente e mi viene detto che finalmente la mia richiesta era stata accettata, ma a fronte di una cauzione a garanzia di 1,5 milioni di euro. Resto sbigottito perché altre persone sono state liberate dopo pochi mesi con gli stessi miei reati iniziali, pagando una cauzione di 100 euro. Caro sindaco, le mie condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno, ho perso quasi 20 kg ed il mio stato d'animo è ormai distrutto. Non capisco il perché di questa ingiustizia sulla mia persona, mi aiuti ad uscire da questa situazione. Non voglio sconti né nascondere nulla, voglio sia fatta soltanto chiarezza e che la verità venga a galla. Dopo 30 mesi di prigione lo devo alla mia famiglia. E mi ha purtroppo compiegato un certificato medico che è in francese, ma insomma si capisce che parla di conclusioni, 61 anni, iperteso arteriale, dolori epigastrici, infezioni urinarie, infezioni respiratorie, continua a soffrire di mal di testa associato ad ansia, e quindi gli viene prescritto praticamente un ricovero in cardiologia. Ce la facciamo, Presidente? Sì.
Speriamo,
no, perché... E quindi in cardiologia, gastroenterologia e psichiatria. Ora questa è la situazione. Io chiaramente ho avuto numerosi precedenti contatti nel corso di questo tempo, diciamo che ci siamo informati anche rispetto a quello che è il regime di reclusione della Costa d'Avorio, e vi assicuro che non è un regime facile, è uno stato in cui la giustizia, insomma, non è la giustizia italiana, e questi sono stati diciamo di fatto e di diritto acclarati. C'è la richiesta, un grido disperato d'aiuto da parte del nostro concittadino, e quindi io volevo condividere in questa massima assise questa situazione rispetto alla quale, ripeto, da avvocato ho fatto trascorrere i 12, i 24 mesi, perché è giusto che quando ci siano anche dei regimi così di cautelari, quindi di custodia cautelare, eccetera, per reati gravi devono decorrere mesi e probabilmente anche anni, insomma, quindi questo è. Però adesso rispetto a 30 mesi, qualsiasi tipo di reato insomma, che sia stato commesso, ritengo che in uno stato di salute precario, quantomeno una libertà provvisoria per permettersi di curarsi in Costa d'Avorio, credo che insomma sia un atto dovuto da parte nostra, da parte della collettività. Quindi non è sottoposto a votazione ovviamente questo atto, volevo condividere, e l'impegno è stato quello di portarlo in massima assise e condividerlo rispetto ad una persona che chiaramente si proclama innocente, ma dice vabbè, io ho trascorso 30 mesi di prigione, adesso voglio solo che venga fatta chiarezza e comunque che venga, diciamo così, in un certo qual modo valutato in un regime anche diverso. 30 mesi sono tanti, 30 mesi in quel carcere sono incredibili, insomma, penso che sia proprio quasi una similitudine a quei film, c'era un film, no? Fuga per mezzanotte, insomma, ecco, penso che i livelli siano quelli, quindi quelli proprio della cinematografia. Ripeto, non mi sono sentito da sindaco e da avvocato nei primi mesi, nel primo anno, nel secondo anno, di portare all'attenzione, avendo scritto per la moglie che aveva un'altra posizione, che aveva, diciamo così, anche trascorso un periodo di tempo importante lì, costretta in Costa d'Avorio, non in carcere. Però adesso siamo di fronte, diciamo, ad una situazione umana, quindi al di là dell'aspetto della colpevolezza o meno che non spetta a noi, c'è un aspetto umano da valutare, quindi è mia intenzione ovviamente porre all'attenzione delle autorità questa situazione, e non so che cosa ne pensate, ecco. Chiaramente per tutte e tre le comunicazioni ho parlato, quindi siete liberi, diciamo, di intervenire per quanto riguarda i tre punti, nell'ordine che volete. Grazie.
Ci sono interventi?
Sì.
Allora, ecco, Alberto.
Ci siamo?
Sì.
Dunque, io parto dalla questione, dal problema umanitario, lo definirei così, perché questo è sostanzialmente a questo punto, in questa fase. Io personalmente, diciamo, già a luglio, trascorsi 24 mesi, avevo maturato l'idea che su questa questione ci dovesse essere, diciamo, un interessamento in qualche modo, che la questione andasse sollevata a livello, diciamo, nazionale. Quindi questo, ripeto, indipendentemente dalla situazione specifica, ma proprio per un fatto di aspetti umanitari, diciamo, della vicenda. Quindi, diciamo, bene abbiamo fatto a portarla nella pubblica assise e approfitterò, diciamo, di questo passaggio e delle ulteriori informazioni che il sindaco ci ha dato oggi per riproporre, diciamo, questa problematica e questa, insomma, criticità importante ai livelli che avevamo interessato. Io mi ero mosso a livello di commissione parlamentare, diciamo, per avere delucidazioni e per chiedere un intervento rispetto a questo tipo di problematica, e diciamo so che c'erano delle azioni in corso, faccio tesoro di questa, ovviamente, diciamo, abbiamo assolutamente la questione presente, siamo assolutamente a disposizione per tutte le azioni e le attività che si possono fare rispetto a una questione umanitaria che ormai ha assunto, diciamo, per il tempo trascorso una caratterizzazione che va ben al di là di quelle che possono essere le problematiche specifiche, no? Perlomeno a tutela della vita umana. Quindi diciamo, reitererò personalmente i canali che avevo già percorso a luglio, anche approfittando delle comunicazioni che mi vengono, diciamo, che ci vengono date questa mattina, e siamo a disposizione come gruppo consiliare, diciamo, per tutte le altre attività e le segnalazioni che possiamo fare per promuovere, diciamo, la questione a livello nazionale in tutte le sedi proprie, per capire quelle che sono le attività che si possono promuovere affinché questa cosa ritorni nell'alveo del normale rispetto dei diritti umani a livello internazionale. Questo per quello che riguarda la questione numero 3. Per quello che riguarda la questione invece relativa al G7, ci associamo ovviamente ai ringraziamenti per la vetrina che ci è stata offerta, che certamente è frutto anche dell'interessamento del ministro Tajani, e credo che dobbiamo, se possibile, rapidamente dare qualche indicazione in più rispetto alle specifiche organizzative, le scuole e quant'altro, perché c'è un po' d'attesa, stiamo a martedì, manca una settimana, quindi penso che, diciamo, sia complicato tenere aperte le strutture, gli istituti, quindi chiedevo al sindaco qualche diciamo, indicazione di più in merito, ma penso che si possa fare già questa mattina, in modo tale da avere le informazioni ultimative, perché le prime notizie erano state rinviavano ulteriori comunicazioni. Immagino che a seguito delle riunioni di quest'ultima settimana e di ieri e oggi avremo ulteriori informazioni, però siccome le persone poi si devono organizzare, sappiamo tutti, diciamo, la psicosi che un po' si genera, e se possiamo dare queste ulteriori indicazioni così da essere tutti pronti a favorire al meglio, diciamo, la vetrina a cui possiamo, diciamo, accedere grazie a questa situazione. Per le questioni di LMDP magari rinviamo, mi riservo di intervenire dopo quando nei successivi punti, così abbreviamo un po'. Io l'unica neo che posso rilevare riguarda il fatto che credo andrebbe risolto a questo punto anche il contenzioso che Palazzo Fiuggi ha ancora col Comune di Fiuggi. Se ci siamo, chiudiamo anche questa pagina se possibile, e il contenzioso che Palazzo Fiuggi ha promosso nei confronti del Comune di Fiuggi, e se possibile, diciamo, chiudiamo anche questa pagina in un modo o nell'altro, perché chiaramente nel momento in cui si valorizza tanto una struttura è anche un po' paradossale che resti aperta, diciamo, una discussione che credo che vada definitivamente superata. E invece, relativamente alla questione San Gemini, io ringrazio anche il sindaco per le comunicazioni, perché è una forma di apertura che al dibattito, che sicuramente ci aiuta. Per quello che riguarda la questione di San Gemini e la causa San Gemini, il nostro era più che altro un accesso agli atti, quindi, diciamo, nei termini ci saranno fornite, immagino, delle informazioni nello specifico, però lo ringrazio per le anticipazioni. E dico due o tre cose. Allora, la prima richiesta riguardava il decreto ingiuntivo che il Comune di Fiuggi aveva fatto nei confronti di San Gemini e che era diventato esecutivo. Volevo capire quell'aspetto, quindi sta assorbito nella causa. E quindi questa è una prima notizia che acquisisco. Questo per dire che non è che è una... Sì, vabbè. Quindi fa parte della causa. Quindi intanto, diciamo, non è che è una causa che a noi ci costa zero, è una causa che a noi comunque nella compensazione viene fuori zero, ma ci costa svariati milioni di euro, più di 20 milioni di euro, diciamo, di tra riconoscimenti a San Gemini più la causa, che saranno stati in altri 4 milioni di euro. Quindi è una cosa che a noi ci costa un 24-25 milioni di euro, e come comune, diciamo così, otteniamo il rimborso per il danno subito. E però questo è un primo livello di chiarimento che mi prendo. Il secondo era relativo al fatto che la contestazione della perizia del CTU fu promossa proprio da Rieta, ricordo io, no? prima dell'estate 2018, nelle more, diciamo in prossimità dell'estate 2018, quindi diciamo che quella fu un'attività che ricordo che fece il professor Rieta, però questo va, poi sarà verificato nei documenti, però è solo per aggiungere.
Poi rischiamo di... Allora, è ovvio che l'attività del professor Arieta è stata portata fino alla conclusione prima della sentenza, perché su questo è innegabile. È chiaro che il professor Arieta, anche come modu proprio, se lo vogliamo definire così, deve contestare la CTU. Quindi è un obbligo di legge, fermo restando che comunque era stata indicata la contestazione della CTU, perché quando subentrammo nel 2018 una delle prime criticità era proprio la CTU definitiva che avevamo visto, che ci vedeva soccombenti perché poi dovevamo, io ho detto 15, ma 15 con i canoni, diciamo con i 5 milioni di canoni che avevamo fatto, che avevamo anticipato, eccetera, perché se no parliamo di 20 e passa milioni d'euro. E quella era una cosa che investiva e ha reinvestito il merito della causa. Quindi poi nella cosa dei conti, che ci è costata, non ci è costata, quello che ci è costata, non ci è costato, diciamo che parliamo di costi, no? Assolutamente relativi. La cosa importante e primaria invece che io ho voluto sottolineare è quella che su quella causa poi è stato determinante il lavoro dei consulenti tecnici di parte, che sono stati completamente sostituiti rispetto ai precedenti, i quali hanno dato chiaramente un contributo importante per una revisione della CTU che, ripeto, ci vedeva soccombenti. Io solo quello. Poi Arieta è arrivato, ha fatto pure l'atto, diciamo, finale delle conclusioni, però il punto di svolta rispetto ad una soccombenza è stata proprio, diciamo, quella CTU, rispetto alla quale hanno lavorato dei consulenti, tra cui il dottor Schiavi, che è rimasto per tempo consulente, diciamo, di Acqua e Terme Fiuggi, e che chiaramente magari oggi colgo l'occasione pure per ringraziarlo, perché ha dato un contributo notevole alla rideterminazione, diciamo, del dare avere di quella causa. Scusami, però così chiarisco, se no sembra che Arieta, no? Voglio dire.
Devo rientrare, eccoci. E, per carità, così chiariamo meglio. Quindi diciamo, intanto questo aspetto, fermo restando che è una buona notizia, dopodiché le notizie sono diverse, diciamo, dentro questa lettura. Il primo è che San Gemini è in fallimento ed era rimasta legata solo, diciamo, segue questa causa, però è andata a finire così, diciamo, come elemento, diciamo, è rimasta legata a Fiuggi, non è Fiuggi che poteva essere legata a San Gemini, questo per una corretta lettura del passato. Il secondo è che noi per anni siamo stati con questa spada di Damocle, anche annunciata sui giornali a un certo punto, diciamo, tra il 2016 e il 2017, in maniera un po' terroristica, e questa spada di Damocle si è rilevata abbastanza spuntata, diciamo, da quello che poi alla fine si è dimostrato. Il terzo aspetto che volevo rilevare, fermo restando poi tutti, insomma, gli approfondimenti successivi, riguarda la questione delle spese legali. Quindi, per capirci, sul primo grado noi abbiamo Danielli che prende 1.400.000 euro, no?
Ci sono. Allora, sul primo grado Danielli non prende onorari per quella causa, perché comunque ad un certo punto si rompe il rapporto fiduciario e segue due azioni distinte, quindi soprattutto nei confronti del comune, con quel pignoramento, diciamo, che venne ad eseguire. Quindi spese legali di primo grado, per quanto riguarda Danielli, né in né con il comune né per quanto riguarda la vicenda ATF, perché anche lì aveva delle pendenze che riguardavano soprattutto i procedimenti diciamo sommati, quelli precedenti. Poi per quanto riguarda il secondo grado, il comune di Fiuggi ha pagato soltanto il professor Ricchioni per 15.000 euro, okay, per 15.000 euro, e per il secondo grado Ricchioni e Danielli insieme, guarda, non voglio sbagliare, ma mi sembra 150.000 euro complessivi, però mi ricordo che era inferiore, chiaramente voluta, inferiore rispetto alla spesa di Arieta di primo grado.
Vado? No, però io questo poi non è rilevante, diciamo, però era per capire. Quindi Danieli, io ricordo che aveva agito nei confronti di ATF a un certo punto.
Aveva lavorato per ATF per tutta la fase dei ricorsi, ce ne sono stati quanti così, ma la stessa cosa agito anche Arieta, che era intervenuto successivamente, quindi ha avuto degli onorari anche per Arieta, però dirmi adesso, sinceramente, anche perché insomma all'epoca le vicende le vedevamo tutti, no? Quindi così, nel senso, dirmi quanto hanno speso per Arieta e per Danielli rispetto ai 700, sinceramente non mi ricordo, non lo so, ma non te lo posso dire, non mi riguarda, cioè nel senso è una cosa che non, nemmeno mi ha riguardato, perché insomma la società viaggiava come sapete. Quindi San Gemini posso riferire perché lo so, e soprattutto posso riferire della causa contro Arieta, perché chiaramente è stata compulsata anche dal sottoscritto, ma non per vendetta, anche perché non era, secondo noi non era dovuto, proprio perché, come dici tu, no? Se la causa fosse stata vinta, probabilmente la nostra domanda riconvenzionale o comunque qualcosa lì era vinta. Poi era una vittoria di Pirro, perché vincere 10 milioni nei confronti di una società in concordato preventivo è una vittoria di Pirro, e quindi così, e sarebbe stata vinta. Allora a quel punto, visto che San Gemini stava in concordato preventivo, no, cerchiamo di spuntare le spese che insomma poi diventavano, sai, di fronte a una causa del genere dove hanno contribuito in tanti, 4,5 milioni di spese legali diventava una cosa farraginosa, diciamo così, e quindi abbiamo ritenuto di comportarci in quel senso.
Beh, quindi diciamo poi con l'accesso agli atti ci avremo tutti questi elementi, però ci siamo riassunti sull'esito finale, no, quello che era importante era capire qui, quindi l'inammissibilità e da che cosa deriva. Va bene, grazie mille. Prego.
Ah, senza toccare, grazie. Sì, allora, riguardo al caso dell'ingegner Cocco, logicamente è una pena che abbiamo tutti quanti nel cuore, credo, perché a questo punto è veramente un caso umano. E apprezzo quello che è stato fatto e viene fatto dal sindaco, dell'amministrazione. Vediamo se oggi, non so, se è il caso anche di fare un atto unico di consiglio comunale, se potesse avere anche una forza maggiore rispetto magari, non so, a delle autorità nazionali alle quali si può, diciamo, presentare, o anche, non so, anche lo stesso governo. E quindi, per carità, aperta a qualsiasi tipo di soluzione, insomma, anzi approfitto per dichiararmi, ma lo credo da parte di tutti, vicina veramente a questo stilicidio, sta diventando uno stilicidio per Assunta, credo, perché ogni tanto vedo che annuncia questa cosa gradita a tutti e invece poi purtroppo il giorno dopo va a svanire, quindi credo che sia una cosa molto, molto umanamente molto brutta. Quindi massima disponibilità. Per quanto riguarda il G7, sì, chiaramente ringrazio anche io il ministro Tajani, l'amministrazione, tutti quanti i servizi che si stanno adoperando del comune, ma anche delle forze dell'ordine, perché Fiuggi possa fare una bella figura. Logicamente la farà anche per i lavori che sono stati fatti in questi anni, quindi si presenta una città rinnovata e pulita, ma in questi giorni ancora più, diciamo, ancora più curata. E, la cosa che apprezzo molto di questo G7 è che è diventato un evento territoriale, cioè non è più un evento solo di Fiuggi, ma è del territorio, quindi non propone più soltanto Fiuggi, ma propone il territorio. E chiaramente il sindaco esce quando parlo, non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima, comunque mi fa piacere, mi fa piacere. Grazie. E quindi dicevo, è una cosa territoriale, e è quello che noi dovremmo fare proprio anche come turismo, ma ne parleremo dopo nei prossimi punti, e quindi questo è ancora più apprezzabile perché si potrà far vedere che vicino Fiuggi c'è Anagni e vicino Fiuggi c'è Fiorentino, ma insomma, come abbiamo sempre detto, ci sono anche tanti altri paesi, altri borghi di assoluto interesse. Volevo semplicemente sollecitare anch'io la soluzione per i pullman, per esempio, che arrivano con i gruppi negli alberghi perché non sanno cosa fare, logicamente 50 persone su un pullman che arriva il 25, e se si può sapere, insomma, far sapere a questi alberghi come dovranno comportarsi. Per quanto riguarda la San Gemini, era soltanto, almeno da parte mia, un accesso agli atti, appunto per leggere quello che ci è stato comunicato, in quanto io mi compiaccio di aver partecipato a tutto ciò che il sindaco ha raccontato, in quanto ero vice sindaco e ho sempre votato sia in giunta che in consiglio comunale, anche quando c'erano da votare quei bilanci veramente che non ti facevano dormire la notte. Questo hai detto veramente bene, sindaco. E quindi da parte mia era solo quello, perché tutta la vicenda l'ho seguita da vicino, e quindi sono molto felice di del lavoro che è stato fatto dal 2018 al 2023 affinché si sia giunti a questa sentenza, che è sicuramente positiva per tutti i cittadini di Fiuggi, non solo chiaramente per il comune. Tutto qui, grazie.
Sì, allora grazie per le parole spese, soprattutto per la vicenda dell'ingegner Cocco, insomma vedo che condividete, insomma, l'aspetto ormai umano sul quale bisogna intervenire, e vedremo anche di fare un atto congiunto, magari poi chi lo vuole sottoscrivere, immagino di sì, tutti, insomma lo formiamo e poi vedremo anche di rivolgerci al ministro in via informale e poi anche tramite la Farnesina, perché i rapporti internazionali, diciamo che non è che siano così semplici con paesi come la Costa d'Avorio, insomma, quindi capiamo anche quello. E, bene tutto, allora, per quanto riguarda invece le ulteriori specificazioni riguardo il G7, beh, ieri abbiamo un po', diciamo che siamo rimasti anche un po', siamo andati con la dottoressa Trinti, sono rimasto anche un po' fermo su alcune posizioni, perché come capite sono decisioni che no, sono sempre in itinere, cercano sempre di far meglio, eccetera, però insomma ad un certo punto ho detto cerchiamo di dare un freno, perché non è che possiamo decidere poi alcuni aspetti della vicenda il venerdì, perché chi deve comunicare dobbiamo comunicare noi. Sulla comunicazione mi sembra che l'ordinanza fatta siamo stati noi l'unico comune a permetterci appunto di indicare già in linea di massima quelle che erano le zone e quant'altro. Ci sono degli aspetti che vanno verificati. Domani credo che sia a chiusura, quindi del tutto, ci auguriamo che sia a chiusura del tutto, perché poi andare su delle decisioni che vengono comunicate, prese in considerazione e poi per questioni di sicurezza vengono rettificate, capite che insomma il lavoro, ecco perché ringrazio la dottoressa Trinti, ringrazio tutti gli uffici, ringrazio il comando di polizia locale, perché sono sottoposti veramente a delle incombenze frequenti e abbastanza importanti. C'è una questione, c'è la questione scuole, che è un po' ieri all'esito del tutto, allora Anagni è preclusa proprio la possibilità d'accesso e quindi ha previsto già la chiusura. Noi in realtà, in base alle zone rosse che tutti conoscete, le zone così, con un servizio navetta potremmo garantire, diciamo, con ovviamente qualche lieve difficoltà, comunque l'accesso a scuola almeno fino all'una, l'una e mezzo da parte dei cittadini, perché si sta valutando quello che è un altro aspetto, e ieri l'ho posto in diciamo, dinanzi al prefetto, al questore e quant'altro, i quali lo hanno assolutamente condiviso. Cioè, non possiamo dimenticare magari le famiglie che hanno i figli piccoli, che contano sulla scuola, quindi sul fatto della presenza a scuola, e magari lunedì e martedì sono due giorni che piovono un po' così dal cielo. Quindi l'intenzione è quella di tenerle aperte, con delle difficoltà che sono delle difficoltà relative rispetto appunto ad un accesso alla scuola media, perché anche perché poi sull'asilo nido io mi giro sempre verso la dottoressa Trinti, perché lei sta curando l'aspetto pratico, però mi sembra che sulla scuola materna e sull'asilo nido non c'è stata mai diciamo nessuna questione riguardo la chiusura, no? Quindi si è sempre detto in ogni diciamo sede che debbano rimanere aperte. Non vedo perché diciamo, stando a Pisciarello, no, la scuola media, l'asilo nido e la scuola materna, la scuola media e la scuola primaria, tenerle chiuse, visto che ci si accede comunque dalle stesse vie. E quindi diciamo che, ecco, a parte le ultime, dobbiamo fare un paio di telefonate, un paio di questioni organizzative, ma insomma l'intenzione è quella che comunque dell'apertura del lunedì e martedì, confermare l'apertura degli istituti almeno fino a l'una e mezzo. Poi diciamo che soprattutto il lunedì pomeriggio verrà attraversato, appunto ci sarà un corteo eccetera, insomma non credo che sia, insomma, più che preclusa, assolutamente inopportuna la possibilità che si possa incontrare col traffico, diciamo, dell'uscita da scuola. Queste sono in linea di massima le cose. Se volete fornire un contributo, bene, se no poi insomma decidiamo ovviamente noi secondo scienza, coscienza e secondo aspetti pratici, ecco. Ma siamo proprio a questione di ore, perché è l'unico aspetto. E poi per quanto riguarda il calo e lo scalo, proprio ieri c'è stata una questione, insomma noi lo volevamo un po' più vicino, così effettivamente poi per questione di sicurezza interverrà la questura, probabilmente lo metterà lato Prenestina sud, probabilmente località Tattone eccetera. Quindi si arriva lì anche con lo scarico, con l'extraurbano, e noi abbiamo provato, diciamo così, a sì.
E chiedo supporto pure alla dottoressa, cioè, quindi diciamo quello che si può rischiare lunedì e martedì, cioè che si rischia, cioè, penso lo dopo è scontato, è non si fa rientro il pomeriggio, e non c'è rientro, quello assolutissimamente no, e quello che diciamo può succedere è un'uscita anticipata al massimo.
All'una e mezzo, insomma, comunque un orario che possa coprire, diciamo, l'intera mattinata. Sul pomeridiano non ce la, io sinceramente non me la sento, perché poi c'è corteo eccetera, così lì rischiamo veramente di, ma anche perché poi questa scelta l'abbiamo valutata con la dottoressa, che deve, diciamo, attenere un po' a tutto il traffico, alla viabilità eccetera. Non è una scelta di poco conto, però uno cerca di contemperare le esigenze pure chiaramente di cittadini che contano sul fatto che i figli adolescenti o che vanno elementari, insomma, puerile, vadano a scuola. E non essendo precluso assolutamente, perché ripeto, Anagni la conosciamo, no? Anagni le scuole stanno su, è la via principale, e come fai, no? Cioè va a bloccare. Qua diciamo che l'accesso a scuola per le vie, diciamo, ce ne abbiamo 4-5 che sia da Cuto, sia da Anagni, sia da Latri, insomma si riesce a deviare bene. Poi sarebbero i professori che, voglio dire, non è che sono un numero infinito, per quanti e così, che vengono da Frosinone, Anagni, che ne so, Trevi, e avrebbero comunque un facile accesso. Col pulmino abbiamo delocalizzato qualche fermata, qualcosa, ma insomma si tratta di una fermata, invece di fare 100 metri, magari in alcune ne fai 70 e in altre ne fai 120, ma non è abbastanza delimitato. Quindi credo che sia la scelta più opportuna rispetto a una persona che, ripeto, poi quando ci stanno questioni di sicurezza, questioni di cose, ha sempre chiuso, anche prendendosi un po' le responsabilità politiche. Però qua non vedo difficoltà di sorta, insomma, nel mantenere aperte le scuole almeno fino all'una e mezza, anche perché, voglio dire, se siamo una realtà internazionale, ci sta un evento internazionale, però se fermiamo l'ordinario così, insomma, no? Ma è un po' anche l'obiettivo, viene un po' meno, diciamo. Quindi se siamo internazionali dobbiamo agire, diciamo, in maniera internazionale. Infatti, diciamo, abbiamo fatto una delibera di giunta dove abbiamo dato indicazione a tutti i dipendenti, quindi dai dirigenti a tutti i dipendenti, di stare reperibili H24 per l'ordinarietà, ma anche per eventuali, che non ci auguriamo, straordinarietà o eventi eccezionali. Quindi questo è tutto.
Vabbè, dico una cosa riguardo questo, quindi se ci sono modifiche sugli scali, insomma, per prendere i bambini ai pulmini, troviamo il modo di dare la massima diffusione e comunicazione in modo tale che le famiglie siano preparate.
Chiaro, vi farò vedere, facciamo breve.
Benissimo. Ok. Se ci sono altri interventi, passiamo.
No, io su questa cosa delle scuole, mi rimetto alle valutazioni tecniche, sono un po' perplesso, però diciamo, se voi ritenete che si riesce a organizzare, perché comunque le complicazioni sono tante, anche di chi deve portare i bambini, però insomma, se riuscite, se è una cosa superabile, se ritenete che sia gestibile, prendo atto, diciamo così. L'importante è che, diciamo, a questo punto domani comunichiamo le fermate, il trasporto scolastico, eccetera, nei termini.
Allora, la cosa più semplice è chiuderle, cioè, è ovvio, no? Nel senso che anche per me personalmente le chiudiamo, città G7 e amen. Poi però ci stanno 10 famiglie, 10 su tantissime, che non possono lasciare i figli piccoli, eccetera. Io credo che quelle 10 persone abbiano altrettanto, in un momento in cui chiaramente si sta agendo con difficoltà, è un ulteriore livello di difficoltà, però insomma ci sentiamo comunque per quel principio di dover tutelare un po' tutti. Poi ripeto, l'accesso non è precluso, perché poi le questioni sono queste: i professori, e per accedere, i professori, insomma, voglio dire, verranno pure indicati, cioè sarà un agente di polizia locale che, se il professore non conosce Fiuggi, li faremo arrivare, diciamo, a Fiuggi. Per quanto riguarda le fermate, mi sembra di aver capito che c'è uno spostamento di qualche decina di metri, o addirittura accorciandole o allungandole di qualche metro. Per il resto vanno comunicate, è chiaro che vanno comunicate entro domani, però tutto questo l'abbiamo valutato da ieri sera. Stamattina, ecco, ci saranno un altro paio di telefonate con la questura e poi vedremo. Uno dei punti veri che già possiamo dire, perché mi sembravano assolutamente, per questioni di sicurezza, che il trasporto urbano, che poi non è solo studenti, extraurbano, che non è solo, diciamo, studenti, anzi forse riguarda zero studenti, perché non è che vanno a scuola con l'extraurbano quelli che fanno le medie, però si fermerà proprio all'ingresso di Fiuggi, quindi zona tattone, tra virgolette, e poi da lì partirà la navetta, diciamo, del trasporto urbano, che saprà, diciamo, dove passare, grazie a Dio, almeno uno lo sa. Perché sembra che nessuno, la cosa dei professori che non arrivano a scuola è mal scioccato un po', però vabbè, abbiamo valutato anche quelli. Va bene, grazie.
Quindi è chiuso il punto 1. Apriamo il punto 2. Interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito all'avviso di concorso pubblico per soli esami numero 2 posti di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno indeterminato, area degli istruttori, protocollo 9819 del 5 agosto 2024 di Scelgo Fiuggi. Interrogazione, e ascoltiamo l'interrogazione, ne dà lettura il proponente.
Vado? Ok. No, prima solo una raccomandazione rispetto all'ordinanza che ho visto pubblicata relativamente ai cinghiali, al contrasto ai cinghiali. Cerchiamo di stare attenti e di limitare bene le zone, perché è un'attività molto, molto delicata, e quindi di farla con la dovuta attenzione, perché diciamo, poi se no diventa chiarire a tutti che non si possono sparare i cinghiali, diciamo, si fa solo con i cani, e di informare i cristiani, diciamo, nelle zone dove viene fatta, perché se poi quindi mi raccomando, perché è un'attività sulla quale poi succedono, possono, è ad alto rischio per quanto mi riguarda. Detto questo, procedo a leggere. Allora,
c'è la possibilità di entrare i documenti direttamente dall'app?
Allora, vado, leggo intanto. Allora, premesso che il Comune di Fiuggi, con determina dirigenziale 275 del 9 maggio, ha approvato l'avviso di selezione pubblica per soli esami di due posti a tempo pieno indeterminato richiamato nell'oggetto dell'interrogazione. Che con la determinazione poi successiva, questa era del 9 maggio la determina di pubblicazione del progetto, che con la successiva determinazione del 14 novembre 2023 si era proceduto ad una revisione, ad una correzione, integrazione del bando e diciamo che venivano modificate le materie dell'esame relativo al profilo da ricoprire, ma soprattutto veniva introdotta la possibilità di espletare la preselettiva, diciamo una selezione preselettiva, che questo nuovo bando non veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma seguiva la norma nel frattempo intervenuta e quindi veniva pubblicato esclusivamente sul portale unico di reclutamento INPA, e che poi in data 21 novembre 2023 l'amministrazione pubblicava sul proprio profilo, sul proprio sito istituzionale, un avviso del seguente tenore: ai sensi del 9.9 dato dell'articolo 9 del nuovo bando, veniva sostanzialmente pubblicata l'avviso della prova preselettiva, che veniva fissata per la data del 19 dicembre 2023. Successivamente, il 7 dicembre 2023, veniva nominata la commissione esaminatrice per questa anche in preparazione della prova preselettiva. Il questionario diciamo, premesso sempre che il questionario estratto per la prova preselettiva, che come previsto dal detto articolo 9 avrebbe dovuto prevedere argomenti di cultura generale, di logica e parzialmente materia oggetto e solo parzialmente materia oggetto del concorso, non conteneva alcun quesito di cultura generale e logica, e che dopo l'estrazione di una delle tre buste contenenti le prove predisposte dalla commissione, le restanti due buste non venivano aperte in sede di esame e sottoscritte dai candidati testimoni, né successivamente pubblicate o fornite ai candidati che ne avevano fatto richiesta. Premesso che lo stesso giorno dello svolgimento della prova preselettiva, sempre 19 dicembre 2023, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione amministrazione trasparente, è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi alla prima prova d'esame, graduatoria che poi veniva di nuovo sostituita il giorno seguente con altra completamente diversa. Unitamente alla nuova graduatoria veniva pubblicata una nota del segretario generale, anche presidente della commissione di concorso in questo caso, con la quale veniva evidenziato un errore di correzione da parte della società incaricata di seguire lo svolgimento della prova. Con tale nota veniva comunicata ai candidati ammessi la data del 30 gennaio 2024 per lo svolgimento della prova scritta e quella del 6 febbraio 2024 per lo svolgimento della prova orale. Con successiva nota poi pubblicata il 25 gennaio 2024, il Comune comunicava il rinvio della prova scritta e di quella orale, precisando che le nuove date sarebbero state comunicate con almeno 5 giorni di anticipo. Con un'altra nota poi, il 12 marzo 2024, ben oltre 60 giorni dopo la pubblicazione avvenuta in data 20 dicembre 2023 della graduatoria e a seguito di ripetute segnalazioni da parte di alcuni dei candidati alla prova di concorso, cui erano seguite anche modifiche dei punteggi assegnati in assenza di qualsiasi comunicazione formale, il Comune di Fiuggi procedeva a pubblicare una nuova graduatoria della prova preselettiva, che si allega per completezza, che abbiamo allegato, diciamo, all'interrogazione, e che nuovamente modificava sia la platea degli ammessi a sostenere il concorso che quella degli esclusi, e arriviamo così al 12 marzo 2024. Alla data poi del 4 agosto 2024, che è quella in cui abbiamo pubblicato, diciamo, l'interrogazione, non vi erano ulteriori comunicazioni ufficiali in merito, che peraltro non sono, diciamo, pervenute neanche, non mi risultano, diciamo, esserci neanche oggi a novembre. visti i verbali della commissione giudicatrice, nonché le tracce non estratte dalla prova alle quali è stato possibile accedere solo a seguito di ricorso al TAR per diniego della relativa richiesta di accesso agli atti del 20 maggio 2024, considerato che l'amministrazione ha introdotto la prova preselettiva non prevista dal bando di concorso con l'avviso approvato con determinazione dirigenziale 586 del 14 novembre 2023, pubblicato solo sul portale INPA, e quindi questo è, diciamo, rappresenta, per quanto ci riguarda, un primo difetto di comunicazione. A norma dell'articolo 9 del bando dovevano esserci domande di cultura generale e di logica e solo parzialmente materia oggetto del concorso, e anche su questo io credo che non siamo andati nella direzione che in qualche modo il bando annunciava. Successivamente non si è tenuto conto, comunque, nella nomina della commissione di quanto sanciva il parere ANAC del 22 febbraio 2023, e quindi anche sulla nomina della commissione noi abbiamo espresso una perplessità, perché secondo noi, soprattutto per commissioni di concorso che in qualche modo riguardano l'assunzione di dipendenti comunali, sarebbe bene che i dipendenti comunali, incluso il segretario generale, non facessero parte della commissione. Rilevato anche quanto emerge da fonti aperte, articoli di stampa, tutto quello che è stato pubblicato e che è venuto alla luce, diciamo, in questi mesi, quindi con tutte queste perplessità che sono state palesate, abbiamo interrogato il sindaco di Fiuggi e l'assessore comunale competente al fine di conoscere le ragioni per le quali, dalla data del 12 marzo, ultima data per la quale non è stata pubblicata la graduatoria, non sono state pubblicate ulteriori comunicazioni ufficiali in merito allo svolgimento del concorso pubblico richiamato in oggetto. E soprattutto interroghiamo l'amministrazione comunale affinché si valuti, chiedendo che venga valutata sostanzialmente, considerate le numerose criticità che ho provato sinteticamente ad esporre brevemente anche in questa sede, e vista anche l'esigenza di integrare adeguatamente e rapidamente la dotazione organica comunale come previsto da tutti gli atti di programmazione delle assunzioni al momento vigenti, non sia opportuno annullare il concorso che al momento risulta nei fatti sospeso e avviare contestualmente una nuova procedura che si possa concludere, lo dicevamo ad agosto, ma ormai è praticamente impossibile, entro la fine del 2004, costituendo allo scopo una nuova commissione esaminatrice diversa da quella incaricata per la procedura concorsuale oggetto della presente interrogazione. Quindi la richiesta principale poi è più che altro questa.
Grazie. Risponde il sindaco. Sì, soltanto una breve introduzione, così poi il segretario legge, diciamo, sotto l'aspetto specifico. Allora, noi come amministrazione ovviamente abbiamo vissuto da spettatori quello che è accaduto, ci siamo chiaramente, soprattutto io, ho interloquito con il segretario, il quale chiaramente da parte sua ha sempre, diciamo, sottolineato la legittimità, diciamo, di tutto l'andamento della procedura. C'è stato poi ad un certo punto il ricorso promosso da alcuni dei partecipanti e personalmente, ripeto, dopo alcune interlocuzioni tra amministrazione e comunque il segretario e comunque coloro che stavano, diciamo così, curando la fase gestionale, compresa anche l'impresa che si era resa, diciamo così, addetta, diciamo, un po' alla parte telematica della vicenda, abbiamo semplicemente detto questo: c'è il ricorso al TAR. A questo punto, per non fare torto come amministrazione né agli ammessi né ai non ammessi, lo facciamo decidere al TAR e amen. Rispetto alla quale procedura noi non ci saremmo, e questo lo dico perché il condizionale è d'obbligo, non ci saremmo costituiti. C'è un fatto anche qui purtroppo giuridico, che i ricorrenti non hanno fatto la richiesta di l'istanza di sospensiva. Okay. Di solito quando c'è l'istanza di sospensiva al TAR è la fase cautelare, quindi si discute prima l'udienza. Non hanno fatto